siamo capaci di dire grazie?
In quanti modi possiamo dire grazie?
Proviamo a dire grazie
a qualcuno,
per qualcosa.
I grazie.
Esercizi di gratitudine quotidiana. Ciao a tutti amici in ascolto, da Laura De Luca. Spero l'estate incoraggi i vostri pensieri positivi e soprattutto il reperimento del vostro grazie quotidiano. Ogni giorno, come sapete, qui troviamo insieme un grazie. Se volete inviarci i vostri grazie con ampia motivazione, via WhatsApp il numero è sempre lo stesso, 335 12 43 722. Via mail laura.deluca@spc.va. Radio Vaticana Italia, i grazie. Allora, estate, notti di contemplazione del cielo, delle stelle cadenti, della luna, la luna. 50 anni fa, dal 1969 al 2019. Come è cambiato il mondo? Il cielo invece pare rimasto sempre lo stesso, più o meno. Allora, la luna conquistata dall'uomo e l'uomo, come scrive l'astrofisica Patrizia Caraveo, l'uomo sempre più conquistato dalla luna. Conquistati dalla luna è il titolo di un saggio che la professoressa Caraveo ha firmato per Raffaello Cortina, editore. E a proposito di libri, da un testo scientifico, ma non solo, è pieno anche di riferimenti storici alla storia del nostro rapporto appunto con il nostro satellite, il mio grazie di oggi va a un grande autore di libri, per un libro in particolare. Sto pensando a Italo Calvino, il mio grazie di oggi è per Italo Calvino, grande genio della letteratura italiana, che nelle sue Cosmicomiche inserisce un racconto davvero strabiliante intitolato La distanza della Luna. Forse il più bel racconto che sia mai stato scritto, non tanto sulla Luna, ma su quanto la Luna suscita nei nostri pensieri e nelle nostre emozioni, quindi sul sogno, sull'immaginazione. E io vorrei appunto rileggervi un passo da La distanza della Luna, dalle Cosmicomiche di Italo Calvino. Una volta, secondo Sir George Henry Darwin, la Luna era molto vicina alla Terra. Furono le maree che a poco la spinsero lontano. Le maree che lei, Luna, provoca nelle acque terrestri e in cui la Terra perde lentamente energia. «Lo so bene!» esclamò il vecchio Kufugufuku. «Voi non ve ne potete ricordare, ma io sì. L'avevamo sempre addosso, la Luna, smisurata». Quando era il plenilunio, notti chiare come di giorno ma d'una luce color burro, pareva che ci schiacciasse. Quando era luna nuova rotolava per il cielo come un nero ombrello portato dal vento e a luna crescente veniva avanti a corna così basse che pareva lì lì per infilzare la cresta d'un promontorio e restarci ancorata. Ma tutto il meccanismo delle fasi andava diversamente che oggigiorno, per via che le distanze dal sole erano diverse e le orbite e l'inclinazione, non ricordo di che cosa, eclissi poi con terra e luna così appiccicate ce n'erano tutti i momenti. Figuriamoci se quelle due bestione non trovavano modo di farsi continuamente ombra a vicenda. L'orbita? Ellittica, si capisce, ellittica. Un po' ci si appiattiva addosso e un po' prendeva il volo. Le maree, quando la luna si faceva più sotto, salivano che non le teneva più nessuno. C'erano delle notti di plenilunio basso basso ed alta marea alta alta che se la luna non si bagnava in mare ci marcava un pelo, diciamo, pochi metri. Se non abbiamo mai provato a salirci, e come no, bastava andarci proprio sotto con la barca, appoggiarci una scala a pioli e montar su. Il punto dove la luna passava più basso era al largo degli scogli di zinco. Andavamo con quelle barchette a remi che si usavano allora, tonde e piatte, di sughero. Ci si stava in parecchi. Io, il capitano Vdvd, sua moglie, mio cugino il sordo e alle volte anche la piccola Xxl, che allora Avrò avuto 12 anni. L'acqua era in quelle notti calmissima, argentata che pareva mercurio, e i pesci dentro violetti, che non potendo resistere all'attrazione della luna, venivano tutti a galla, e così polpi e meduse color zafferano. C'era sempre un volo di bestioline minute, piccoli granchi, calamari, e anche alghe leggere, diafane e piantine di corallo che si staccavano dal mare e finivano nella luna, a penzolare giù da quel soffitto calcinoso, oppure restavano lì a mezz'aria, in uno sciame fosforescente che scacciavamo agitando delle foglie di banano. Il nostro lavoro era così. Sulla barca portavamo una scala a pioli. Uno la reggeva, uno saliva in cima e uno ai remi intanto spingeva fin lì sotto la luna. Per questo bisognava che si fosse in tanti. Vi ho nominato solo i principali. Quello in cima alla scala, come la barca si avvicinava alla luna, gridava spaventato: «Alta, alta, ci vado a picchiare una testata!» Era l'impressione che dava a vedersela addosso così immensa, così accidentata di spunzoni taglienti e orli slabbrati e seghettati. Ora forse è diverso, ma allora la luna, o meglio il fondo, il ventre della luna, insomma la parte che passava più accosto alla terra fin quasi a strisciarle addosso, era coperta da una crosta di scaglie puntute. Al ventre d'un pesce era venuta somigliando, e anche l'odore, a quel che ricordo, era, se non proprio di pesce, appena più tenue, come il salmone affumicato. In realtà, d'in cima alla scala, si arrivava giusto a toccarla tendendo le braccia, ritti in equilibrio sull'ultimo piolo. Avevamo preso bene le misure, non sospettavamo ancora che si stesse allontanando. L'unica cosa a cui bisognava stare molto attenti era come si mettevano le mani. Sceglievo una scaglia che paresse salda. Ci toccava salire tutti a turno, in squadre di 5 o 6. M'aggrappavo con una mano, poi con l'altra, e immediatamente sentivo scala e barca scapparmi di sotto e il moto della luna svellermi dall'attrazione terrestre. Sì, la luna aveva una forza che ti strappava. Te ne accorgevi in quel momento di passaggio tra l'una e l'altra. Bisognava tirarsi su di scatto con una specie di capriola, afferrarsi alle scaglie, lanciare in su le gambe per ritrovarsi in piedi sul fondo lunare. Visto dalla terra apparivi come appeso a testa in giù, ma per te era la solita posizione di sempre, e l'unica cosa strana era, alzando gli occhi, vederti addosso la cappa del mare luccicante con la barca e i compagni capovolti che dondolavano come un grappolo dal tralcio. Chi in quei salti dispiegava un particolare talento era mio cugino il sordo. Le sue rozze mani, appena toccavano la superficie lunare, era sempre il primo a saltare dalla scala, si facevano improvvisamente soffici e sicure. Trovavano subito il punto in cui far presa per issarsi, anzi pareva che solo con la pressione delle palme egli aderisse alla crosta del satellite. Una volta mi parve addirittura che la luna, mentre lui protendeva le mani, gli venisse incontro. Altrettanto abile egli era nella discesa sulla terra, operazione più difficile ancora. Per noi altri consisteva in un salto in alto, più in alto che si poteva, braccia alzate, visto dalla luna, perché visto dalla terra invece era più simile a un tuffo o a una nuotata in profondità, le braccia penzoloni. Lo stesso uguale al salto dalla terra, insomma, solo che adesso ci mancava la scala, perché sulla luna non c'era niente a cui appoggiarla. Ma mio cugino, invece di buttarsi a braccia avanti, si chinava sulla superficie lunare a testa in giù come in una capriola e prendeva a spiccare salti facendo forza sulle mani. Noi dalla barca lo vedevamo ritto nell'aria come se reggesse l'enorme palla della luna e la facesse sobbalzare colpendola con le palme, finché le sue gambe non ci arrivavano a tiro e noi riuscivamo ad afferrarlo per le caviglie e tirarlo giù a bordo. Ora voi mi chiederete cosa diavolo andavamo a fare sulla luna. E io ve lo spiego. Andavamo a raccogliere il latte, con un grosso cucchiaio e un mastello. Il latte lunare era molto denso, come una specie di ricotta. Si formava negli interstizi tra scaglia e scaglia per la fermentazione di diversi corpi e sostanze di provenienza terrestre, volati su dalle praterie, foreste e lagune che il satellite sorvolava. Era composto essenzialmente di succhi vegetali, girini di rana, bitume, lenticchie, miele d'api, cristalli d'amido, uova di storione, muffe, pollini, sostanze gelatinose, vermi, resine, pepe, sali minerali, materiale di combustione. Bastava immergere il cucchiaio sotto le scaglie che coprivano il suolo crostoso della luna e lo si ritirava pieno di quella preziosa fanghiglia. Non allo stato puro, si capisce. Le scorie erano molte. Nella fermentazione, attraversando la luna, le distese di aria torrida sopra i deserti, non tutti i corpi si fondevano. Alcuni rimanevano conficcati lì, unghie, cartilagini, chiodi, cavallucci marini, noccioli, peduncoli, cocci di stoviglie, ami da pesca, certe volte anche un pettine. Così questa purée, dopo raccolta, bisognava scremarla, passarla in un colino. Ma la difficoltà non era quella. Era come mandarla sulla terra. Si faceva così. Ogni cucchiaiata la si lanciava in su, manovrando il cucchiaio come una catapulta, con due mani. La ricotta volava. E se il tiro era abbastanza forte, si andava a spiaccicare sul soffitto, cioè sulla superficie marina. Una volta là, restava a galla. E tirarla su dalla barca era poi facile.
Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer.
Era un passo dalla distanza della luna, da Le cosmi comiche di Italo Calvino. Grazie a Italo Calvino, scrittore immaginifico, discreto, geniale, sempre vivo nella nostra memoria. Vi lascio oggi, cari amici, con un pensiero tratto dal discorso di Papa Francesco rivolto ai partecipanti alla scuola estiva di astrofisica promossa dalla Specola Vaticana. Era il 14 giugno 2018. I grazie sono un appuntamento quasi quotidiano, da lunedì a venerdì, tutte le sere a quest'ora su Radio Vaticana Italia. Ciao!
Conoscere l'universo, almeno in parte, conoscere che cosa sappiamo e che cosa non sappiamo. E come possiamo procedere per sapere di più? Questo è il compito dello scienziato. E poi c'è un altro sguardo, quello metafisico, che riconosce la causa prima di tutto, nascosta agli strumenti di misurazione. E un altro sguardo ancora, quello della fede, che accoglie la rivelazione. L'armonia di questi diversi piani di conoscenza ci conduce alla comprensione, e la comprensione, speriamo, ci apre la sapienza.